mentre vi sistemate, un altro consiglio per le letture per chi non ha tanto tempo. 2 anni fa la nostra rivista, nostra significa dell'Associazione Biblica Italiana, quella divulgativa, perché poi c'è quella scientifica, Rivista Biblica, questa la conoscete, Parole di Vita, tutta l'annata è stata dedicata ai 12 profeti, quindi ogni fascicolo ha 1, 2 o 3 di essi, e qui ci trovate delle cose essenziali ma in genere piuttosto corpose. Questo serve per chi ha poco tempo ma vuol leggere 1 o 2 articoli. Come? 2009. Ho portato un esempio, se per caso vi serve quella che è in biblioteca, l'ho presa tutta io l'annata, chiedete a me, almeno per questi 3 giorni, poi dopo la rimetto a posto. Allora, torniamo a Amos. Per adesso ho soltanto fatto vedere il titolo, il motivo per cui Amos inizia a scrivere, questa apertura a un contesto internazionale più vasto. Da questo punto di vista Amos è senz'altro una novità per l'Israele del tempo, un Israele che sostanzialmente pensava a se stesso e ai suoi problemi interni. Amos non solo annunzia il giudizio di Dio su tutti i popoli vicini, ho fatto prima la lista, è il testo che va da Amos 1:3 sino a Amos 2:3, ma Amos arriva a dire qualcosa di sconvolgente per l'israelita dell'VIII secolo. Vi leggo quello che scrive in 9:7. Dice Amos: «Non siete voi per me come gli etiopi o figli di Israele, oracolo del Signore. Non sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, i filistei da Caftor e gli aramei da Kir». Questo è un testo veramente singolare, è uno di quelli che passano inosservati, ma è un testo fortissimo. «Voi siete per me come gli etiopi», dice il Signore. E si scelgono gli etiopi perché nella mentalità dell'Israele del tempo sono i negri, quelli lontani, gli africani. Più giù di così non si può andare, perché era il massimo a cui si arrivava come conoscenza geografica. Gli etiopi e gli israeliti sono la stessa cosa per me. È un testo di grande portata teologica. E inoltre aggiunge Amos: «Io ho fatto uscire Israele dall'Egitto, i filistei da Caftor e gli aramei da Kir», lasciando da parte la geografia, cioè l'esodo dei filistei, l'esodo degli aramei e quello degli ebrei, la stessa cosa. È chiaro che è un testo polemico, ma è un testo di grandissimo valore dal punto di vista della teologia. Intanto, il Signore è il Signore dell'intero mondo, non solo di Israele. E Israele è un popolo come gli altri popoli. Non è né migliore né peggiore, deve considerarsi uguale. Amos ha veramente un messaggio straordinario, e questo tra l'altro in un contesto in cui Israele si riteneva tranquillo nel suo regno e iniziava allora ad affacciarsi sugli altri popoli, a prendere coscienza di un mondo un pochino più vasto del suo. E in questo contesto Amos dice: guardatevi intorno, il vostro Dio è il Dio di tutti e voi per me siete come gli altri. Ognuno poi ne trae le conseguenze cercando di attualizzare il testo. Abbiamo già visto anche come Amos si presenti non come un profeta di mestiere. Ho già citato il celebre conflitto con Amasia, sacerdote di Betel, Amos 7:10-17, soprattutto il versetto 14 in cui Amos risponde ad Amasia che gli dice: «Torna a casa tua perché questo è il santuario del re. Io non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro». Qui in realtà il testo dice alla lettera: ero un pungitore di sicomori, perché il sicomoro è un frutto che per maturare deve essere punto. Qui tutti i critici sostengono che il termine mandriano in realtà non va troppo bene. Era un possessore di greggi, quindi Amos era un piccolo proprietario terriero. aveva un gregge e un suo appezzamento di terreno, dunque non un contadino o un pastore, un mandriano. Mandriano in italiano fa pensare al servo di qualcun altro, ma probabilmente un piccolo proprietario terriero che tutto a un tratto si trova completamente stravolto e spedito da un'altra parte. Tekoa, ricordiamo, è vicino a Betlemme. C'è ancora, tra l'altro. Adesso c'è un insediamento ebraico di coloni. Se siete mai stati a Betlemme, all'Erodion, la fortezza di Erode, proprio dalla cima dell'Erodion, guardando immediatamente verso sud, c'è un villaggetto moderno con tutte le case coi tetti rossi, circondato dal filo spinato, quello è Tekoa. E Amos da lì viene spedito a Betel, che è da tutt'altra parte, nel nord. Oggi ci si va in un'ora di pullman, ma all'epoca non era proprio dietro l'angolo. Tra l'altro, dal sud al nord vuol dire cambiare anche regno. È proprio il segno che Amos si sente un mandato, una vocazione assolutamente imprevista. Un'altra idea che Amos sente molto forte nel contesto del regno del nord nel quale si trova ad agire è il giudizio di Dio. Qui Amos prende un'idea tradizionale in Israele, il giorno del Signore, un'idea che attraversa tutta la Bibbia, l'idea che ci sia un giorno del Signore, che il Signore venga un giorno a salvare il popolo. Chi ha la nota della Bibbia di Gerusalemme, la nota da un elenco pressoché infinito di passi in cui appare l'espressione il giorno del Signore. Questa è una delle più antiche ricorrenze. E Amos polemicamente inizia dicendo in 5:18: guai a coloro che attendono il giorno del Signore. Questo significa che nell'ottavo secolo il giorno del Signore era atteso in senso positivo. Era pensato come un giorno in cui Dio arriva e salva il popolo. E dice Amos: guai a coloro che attendono il giorno del Signore. Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebre e non luce. Come quando uno fugge davanti al leone e si imbatte in un orso. Come quando entra in casa, appoggia la mano sul muro e un serpente lo morde. Non sarà forse tenebra, non luce il giorno del Signore, oscurità senza splendore alcuno. È un annunzio molto forte, che non lascia spazio a speranza. Se per caso ti salvi dal leone, arriva l'orso. Oggi diremmo, sei scampato al terremoto, vieni travolto dallo tsunami. Se per caso ti salvi dallo tsunami, le radiazioni atomiche. Non ti salvi. In qualunque caso, oscurità e non luce. Ma perché questo giudizio così duro? Questo perché Amos ha un forte senso della giustizia. Perché, avendo violato la giustizia, Israele è piombato sotto questo giudizio di Dio assolutamente senza misericordia. E Amos è nel corpo profetico, compreso anche Isaia, Geremia, senz'altro uno dei profeti, se non il profeta, che è più duro nei confronti della giustizia violata. Ho già letto il brano del capitolo 2, versetti 6 e 7, il primo attacco contro Israele, ma i testi in Amos sono molto duri in genere. Per esempio, il testo del capitolo 3, al versetto 15, contro i potenti: demolirò la casa d'inverno e la casa d'estate, perché allora solo i potenti potevano avere due case, una per l'inverno e una per l'estate. E andranno in rovina le case d'avorio e scompariranno i grandi palazzi. Il potente viene condannato per il semplice fatto che ha più di una casa. Immaginate, già questo è segno di una totale ingiustizia. Perché? Perché la gente stenta a avere la casa per sé. Se tu ne hai due, vuol dire che una l'hai presa a quelli che non ce l'hanno. E poi palazzi d'avorio, no? E poi ancora l'attacco famoso contro le donne dei potenti. l'inizio del capitolo 4, questo è addirittura offensivo. Ascoltate questa parola, voi vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria, che opprimete i deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti, porta qua che beviamo. Le donne, le mogli di questi potenti sono ancora peggiori dei loro mariti, sono vacche di Basan. Basan è un posto dove le vacche erano particolarmente grasse e quindi sono donne ben pasciute. Ricordiamoci che l'idea orientale è che la donna bella ha da essere grassa, se no non è bella, quindi bella, grassa, ben pasciuta, che invita il marito a prendere ancora più roba per sé e per la sua casa. E poi ancora l'inizio del capitolo 6, che è un altro testo molto bello e attuale, guai agli spensierati di Sion. A quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Gli spensierati di Sion sono i potenti che mentre mangiano e bevono non si accorgono che il paese sta andando in rovina. Voi credete, dice il versetto 3, di ritardare il giorno fatale e invece affrettate il regno della violenza. Altro testo splendido. Voi vi disinteressate del popolo, pensate a voi stessi e di cosa siete causa? Se la violenza entra nel regno è colpa vostra. E il potente dice, ma io non sono violento, ne sei la causa. Se il potente non governa, se il potente è ingiusto, l'unica cosa che provoca è il regno della violenza. Distesi su letti d'avorio, sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli delle gregge e i vitelli cresciuti nella stalla, canterellano al suono dell'arpa. Come Davide improvvisano su strumenti musicali, bevono il vino a larghe coppe, si ungono con gli unguenti raffinati, ma della rovina di Giacobbe non si preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Qui si vede bene come Amos ha già in mente una rovina piuttosto grossa per Israele. Se questi testi sono autentici, cioè se questi sono davvero di Amos, l'esilio è ancora lontano, almeno 30 anni, ma già è lì in qualche modo, no? I potenti sono la causa di tutto questo. E insieme a loro vengono condannati gli uomini devoti. Amos è il primo dei profeti che attacca un culto senza giustizia. Anche il culto non serve se non è legato alla moralità, anzi, se il culto è legato all'ingiustizia, è quasi meglio che non venga fatto. È l'attacco contro il santuario di Betel, al capitolo 4, versetto 4, e quello di Galgala anche. Andate pure a Betel e peccate, a Galgala e peccate ancora di più. Qui vedete come il profeta è in grado di usare l'ironia. Andate in chiesa, andate. E continuate a peccare pure. È fortissimo qui il testo. Offrite ogni mattina i vostri sacrifici e ogni 3 giorni le vostre decime. Offrite anche sacrifici di lode con pane lievitato e proclamate ad alta voce le offerte spontanee, perché così vi piace fare, o figli di Israele, oracolo del Signore Dio. Il profeta ironizza su un culto senza giustizia. E ancora la stessa cosa al capitolo 5, versetto 21, un testo forse ancora più duro. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque, scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Immaginate se noi avessimo il coraggio di attualizzare questi testi. Detesto le vostre celebrazioni, le vostre messe non le sopporto. Fatela finita di cantare, il suono del vostro organo mi ripugna. A maggior ragione. Piuttosto, scorra come l'acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Vedete perché i profeti sono provocatori. Finché si parla di Giuda va tutto bene, di Israele ancora più lontano. Se si attualizza non va più bene. le parole dei profeti sono attuali e non valgono solo per l'Israele del tempo, valgono per ogni credente in ogni tempo. E sono parole che dunque mettono in luce come per Amos la giustizia è prioritaria. Non si può parlare nemmeno di culto se non c'è giustizia. Scorra come acqua il diritto, come torrente la giustizia. Senza giustizia da parte dei potenti, dei governanti, di ogni israelita, il culto stesso diventa addirittura il suo contrario. Potremmo poi continuare. Amos ne ha per tutti. Se voi andate a prendere i dettagli, vi trovate le polemiche contro chi usa gli schiavi, contro chi falsifica i pesi e le misure, i commercianti disonesti, i giudici corrotti. Ci sono tutte le categorie della società da allora rappresentate. È veramente bello da questo punto di vista. In 2.8, un caso interessante. Amos dice, tra i vari peccati, che voi vi stendete su vesti prese in pegno. Questa è un'idea che non si capisce se non si fa riferimento a una legge contenuta nel libro dell'Esodo, Esodo 22-26. Il libro dell'Esodo dice che quando prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo dovrai rendere al tramonto, perché altrimenti il tuo prossimo non avrà di che coprirsi durante la notte. Se tu ti stendi sul mantello significa che l'hai preso. Amos non cita il libro dell'Esodo, ma il legame è evidente. Ora, questo testo è interessante per una ragione, perché questa usanza è attestata in uno dei più antichi, in una delle più antiche iscrizioni trovate in Israele, che in realtà è un secolo dopo Amos, ma siccome tra le più antiche è particolarmente significativa, è un ostracon. Gli ostraca, sapete, sono i cocci dove si scriveva per risparmiare il papiro che costava troppo. È un ostracon di Yavne, Yavne nel sud, sulla costa sotto Tel Aviv, per intendersi, tra Tel Aviv e Gaza, grosso modo. È un ostracon che risale al secolo successivo, quindi la metà del VII secolo. Ed è la petizione di un agricoltore al governatore locale perché un potente non identificato restituisca all'agricoltore il mantello che è stato confiscato come pegno. L'agricoltore si lamenta e dice: questo mantello mi spetta. Evidentemente l'ostraco non lo dice, ma si faceva riferimento alla legge che vietava di prendere in pegno il mantello del povero. E pensate, all'epoca le cause si facevano per questo: rendimi il mantello. Questo per dire la povertà della gente. Si andava dal governatore per un mantello che non era stato restituito entro la sera, no? Si faceva un processo per quello. Il testo di Amos, dunque, è confermato anche da, perlomeno da questa iscrizione. Le iscrizioni sono rarissime, quelle di Israele, perché questa è particolarmente significativa. Ed è per questa ragione che Amos si chiude senza un cenno di speranza. In particolare emergono le grandi visioni già citate del capitolo 7 e poi anche 8 e 9, sono cinque visioni consecutive, le cavallette, la siccità, il filo a piombo e poi ancora il canestro di frutta matura e il crollo del santuario, verosimilmente il santuario di Betel, visto che Amos sta parlando in quel luogo. Cinque visioni dove per due volte Amos dice: Signore, perdona Israele così piccolo, capitolo 7, versetto 2 e poi versetto 5. E alla terza, il filo a piombo, il Signore dice: non gli perdonerò più. E chi legge Amos rimane molto scioccato di questo susseguirsi di visioni, una più forte dell'altra. Ma ripeto, tanto è forte l'idea di giustizia, tanto per Amos è altrettanto forte l'idea di giudizio. Amos è celebre proprio perché non ha testi di speranza. Potremmo continuare e esaminarlo nei dettagli, uno potrebbe obiettare, l'ultimo versetto di Amos dice in 9:10, di spada periranno tutti i peccatori del mio popolo, essi che dicevano non si avvicinerà, non giungerà fino a noi la sventura. Uno potrebbe obiettare che Amos in realtà finisce con 5 versetti positivi. Ma attenzione a come iniziano questi versetti positivi, 9, 11, 15, versetti famosi perché sono citati nel capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. In quel giorno rialzerò la capanna di David che è cadente. Già dall'inizio si capisce che non si parla più del regno del nord. David è il sud, David è il regno di Gerusalemme, di Giuda, e poi si parla di conquistare il resto di Edom, cosa che avviene appunto nel sud e non del nord. La nota della Bibbia di Gerusalemme vi dice che questi versetti sembrano più tardivi, potremmo anche levare il sembrano. La stragrande maggioranza degli studiosi ci dice che questi versetti non hanno il vocabolario di Amos, non usano temi di Amos, sono uno dei segni di come il libro è stato poi rivisto, per infilarlo in un contesto più vasto. Questo lo riprenderemo poi. Ovvero un libro che era solo negativo, alla fine prende in extremis un piccolo risvolto positivo e riesce a entrare in un contesto assolutamente più vasto. Ma di per sé Amos non lascia grossi spazi alla speranza, e il motivo è perché lui sente che la giustizia è talmente violata che non c'è la possibilità di un qualunque tipo di perdono. Per Amos le cose vanno troppo male in Israele perché si possa pensare che il Signore abbia pietà di un popolo così radicalmente corrotto e pervertito qual è ormai il nord. E per certi aspetti la storia darà ragione a Amos, perché di fatti il nord scompare sotto i colpi dell'invasione assira. Il secondo profeta dei dodici in ordine cronologico è Osea. Anche lui, secondo il titolo, agisce al tempo di Ozia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. La menzione di Ezechia ci sposta un pochino più avanti. In Amos è citato solo Ozia, in Osea si arriva fino a Ezechia, il che significa che Osea ha predicato almeno fino all'epoca del crollo del nord, perché Ezechia è di quel periodo. Quindi Amos, la parte centrale del regno di Geroboamo, ossia la parte finale, forse anche un pochino dopo, rispetto a Amos. Che Osea abbia predicato forse anche un pochino dopo, ce lo dice probabilmente il capitolo 8 al versetto 4, quando si legge in Osea 8:4, hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Hanno creato dei re che io non ho designati. La nota della Bibbia di Gerusalemme vi dice che Osea condanna i successivi colpi di Stato ispirati da ben altre preoccupazioni che non la fedeltà al Signore, cioè a preoccupazioni politiche ed economiche. Questo, se questo versetto lo prendiamo sul serio, cioè nel suo sfondo storico, è ovvio che con Osea si arriva al periodo successivo alla morte di Geroboamo, quando in poco spazio di tempo un re si succede all'altro. 4 re su 6 finirono assassinati. Non mi ricordo esattamente in quanti anni a memoria, perché non me lo sono scritto negli appunti, ma se uno va anche alla semplice tavola cronologica che è in fondo alla Bibbia di Gerusalemme, tra il 743 e il 732 vengono assassinati 4 re su 6, quindi in 11 anni. Praticamente un re ogni anno e mezzo, grosso modo. Questo per dire il periodo di instabilità politica. E un accenno storico probabilmente certo lo abbiamo al capitolo 13, questo per far vedere come i profeti sono sempre radicati nella storia. È il testo che dice, 13:9, Israele, tu sei rovinata, dice il Signore, e solo io ti posso aiutare. Dov'è ora il tuo re che ti possa salvare? Dove sono i capi in tutte le città e i governanti di cui dicevi, dammi un re dei capi? Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo. Il re di cui si parla è chiaramente Osea, Osea non il profeta, Osea il re del nord che regna tra il 732 e il 724. Osea in ebraico significa Yahweh salva, è anche il nome del profeta. E dunque, dov'è il re che ti possa salvare? Dov'è il tuo re Osea, il cui nome significa Yahweh salva? Solo io ti posso aiutare. Il testo è chiaramente polemico e dunque ci porta in un periodo che precede ormai di pochissimo il crollo di Samaria. Osea è testimone di questo periodo così difficile per la storia di Israele. Dobbiamo dunque ammettere che la sua attività è durata almeno 25 anni. Diciamo tra il 750 e il 725 avanti Cristo, grosso modo. Il libro di Osea però poi avrà una storia singolare. Ormai è abbastanza sicuro che il libro di Osea ha avuto almeno altre due riedizioni nel sud, una poco prima dell'esilio e una dopo l'esilio, babilonese questa volta. Quindi è un libro che si estende su un arco di tempo molto vasto in realtà, arriva fino alla fine del VI secolo. C'è un nucleo storico e poi due altre edizioni del libro. Tra l'altro, parentesi, il testo ebraico d'Osea è uno dei più difficili dell'Antico Testamento, proprio a motivo di queste successive riedizioni. Credo che difficili come Osea ci sono le Lamentazioni e forse Giobbe, ma con Osea siamo al limite. Quindi se volete leggere qualcosa in ebraico non cominciate con Osea, a meno che non siate espertissimi, se no vi arenate. Se volete cominciare con uno dei 12 profeti, con Giona. Con Giona si va tranquilli, viene bene anche se avete fatto un annetto solo d'ebraico, è un libro da grammatica Giona, ma Osea è tutt'altra cosa. Bene, la grande novità della predicazione d'Osea, come tutti ben sapete, in realtà è qualcosa che non c'entra con la politica del suo tempo, e questo è evidente, è la sua vicenda matrimoniale. I primi tre capitoli soprattutto di Osea. Una vicenda matrimoniale che, come ben sapete, diventa simbolo della storia di Israele con il suo Dio. Una vicenda matrimoniale che, tra l'altro, è indizio di una tendenza ormai molto netta in Israele. Se collochiamo questo profeta tra il 750 e il 725, Osea è dunque testimone di una tendenza ormai sempre più netta verso il monoteismo. E infatti la vicenda matrimoniale di Osea è chiara, è una moglie che ha tradito il marito, un marito, una moglie, un popolo, un Dio. E non a caso la moglie è presentata non come prostituta normale, ma come ben sapete come prostituta sacra, ovvero una di quelle donne che si prostituivano per la divinità nel Tempio. Concetto che per noi può sembrare un po' assurdo, ma che è diverso da quello della prostituta da strada. Erano mogli, spesso, che andavano per devozione al tempio di Baal, per esempio, e là si offrivano ai devoti come atto di culto vero e proprio nei confronti di Baal. Il marito non ne godeva, Baal sì, la moglie non lo so, comunque questo era un'usanza abbastanza chiara. Ma se questo è il contesto, è chiaro che la polemica è contro l'idolatria. E dunque siamo già in un contesto che tende al monoteismo. Non vi sorprendete di questo, ma chi conosce la storia di Israele sa bene che Israele diventa realmente monoteista solo all'epoca di Giosia, intorno fine VII secolo. In quest'epoca ancora non è realmente monoteista, è quantomeno sincretista. Questa è una, con Osea si comincia a tendere verso un monoteismo sempre più chiaro. Non dimentichiamo che gli archeologi hanno trovato di epoca ancora più tarda, quindi ancora poco prima di Giosia, diverse iscrizioni dedicate a Yahweh e a sua moglie Asherah. Quindi Yahweh aveva tranquillamente la moglie nell'idea israelita del tempo, non era affatto un problema per l'israelita. Lo stesso Salomone è presentato come sincretista, cioè Yahweh, poi gli dei di tutte le sue mogli, basta leggere il libro dei Re, questo non creava difficoltà. Con Osea l'allegoria matrimoniale inizia a far pendere la bilancia verso il monoteismo e siamo alla fine dell'epoca assira. Se poi leggiamo il resto del libro, ci accorgiamo che Osea introduce una critica molto più dettagliata dal capitolo 4 al 7 contro il sacerdozio e il culto. Osea è ancora più attento di Amos all'aspetto cultuale e poi nei capitoli dall'8 al 10 contro la monarchia e i potenti. E il tono è altrettanto negativo che in Amos, ma si capisce, leggendo bene Osea, soprattutto alla luce dei primi tre capitoli, che la situazione tranquilla, tutto sommato florida, del tempo di Geroboamo è ormai deteriorata. Poi i critici hanno cercato di chiedersi chi era realmente Osea. Osea non parla mai di sé. Amos ha quell'accenno alla provenienza e al mestiere. Osea di sé non dice nulla, se non che aveva questa moglie, Gomer, con tutta la storia che conosciamo. Ma chi era Osea? Da dove veniva? Sappiamo che era figlio di Beeri, ma questo non ci dice assolutamente niente. Su questo hanno lavorato molto gli studiosi, ma dal nulla non nasce nulla. Qualche indizio può essere proprio il fatto che nei capitoli 4, 5, 6 e 7 Osea se la prende molto con i sacerdoti, contro il culto ingiusto, contro la prostituzione intesa come un culto idolatrico. Sui sacerdoti ha delle parole durissime. Per esempio, al capitolo 4, dal versetto 4 in poi, il sacerdote inciampa di giorno e il profeta inciampa di notte. Qui il profeta cultuale, evidentemente. Il sacerdote dimentica la conoscenza, si nutre del peccato del mio popolo. Questo è un testo splendido, eh? Pensate a com'è attuale. Il sacerdote si nutre del peccato del mio popolo, ovvero guadagna sui peccati della gente. E quindi tiene la gente in stato di minorità perché in questo modo può esercitare il suo potere. È attualissimo questo testo. Si nutre del peccato del mio popolo, è avido della sua iniquità, al versetto 8 del capitolo 4. Ora, questa insistenza sul culto e sul sacerdozio, e poi anche l'insistenza conseguente sull'etica, ma questo è già in Amos, ha fatto pensare che Osea poteva essere il capo di una comunità non di sacerdoti, perché ce l'ha troppo con i sacerdoti, ma di leviti. Allora si capirebbe come mai ce l'ha così tanto con i sacerdoti, perché tra leviti e sacerdoti non c'era mai un buon rapporto. E un altro indizio è che molte cose che Osea dice a livello etico si ritrovano nel Deuteronomio. E allora si è pensato che Osea potesse essere il capo di un movimento che poi sta all'origine del Deuteronomio. Non so se conoscete la storia del Deuteronomio, ma sembra proprio che la parte centrale del libro, i capitoli dal 12 al 26, il codice deuteronomico, venga dal regno del nord, non sia originario del sud. E allora si ipotizza che Osea potrebbe essere, tra virgolette, il padre ispiratore, il padre spirituale del movimento deuteronomico passato poi con Ezechia nel Regno del Sud, ma qui si entra in discussioni di carattere senz'altro più specialistico. Bene, sia su Amos che Osea ritorneremo un po' più a fondo quando cercherò di farvi vedere il legame che c'è tra questi testi. Su questa prima parte sono abbastanza sintetico, perché se dovessimo approfondirli uno per uno, già Osea andrebbe via tutto il pomeriggio, ovviamente. Per stasera, da Osea, finisco passando al terzo profeta della lista in ordine cronologico, che è Michea, che invece trovate nel mezzo del corpo dei 12 profeti. Michea, da un punto di vista storico, è piuttosto difficile da collocare. Non ci sono riferimenti storici precisi nel testo, se non il titolo. Il titolo dice: parola del Signore rivolta a Michea di Moresset al tempo di Jotam, di Acaz e di Zechia re di Giuda, visione che egli ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme. Michea è interessante perché è la controparte di Amos e di Osea nel sud. Siamo nello stesso periodo, i re citati sono gli stessi, ma siamo nel sud. Quindi siamo intorno alla fine dell'VIII secolo, il regno di Ezechia, si nomina anche Acaz, ma Acaz è il regno del nord, nel regno del sud. E probabilmente siamo proprio nel periodo dell'invasione degli Assiri. Qualche anno dopo Osea, o addirittura suo contemporaneo, però dalla parte opposta, nel sud. Probabilmente, se la collocazione è questa, si capisce bene come mai il libro di Michea si apre con un lamento su una serie di città del sud, che va da 1.8 a 1.16. Perciò farò lamenti e griderò, dice Michea, me ne andrò scalzo e nudo, manderò ululati come gli sciacalli, urli lamentosi come gli struzzi, perché la sua piaga è incurabile, la piaga del mio popolo. E poi si nominano una serie di città che si lamentano, la maggior parte delle quali pressoché sconosciute. Tra queste c'è ovviamente Gerusalemme, Gat, che è una delle città della Pentapoli filistea, c'è Lachish, che è una città famosa più per l'archeologia che per il fatto che fosse famosa all'epoca, perché è una delle poche che abbiamo scavato con una certa attenzione, Zib, che ancora è nota agli archeologi, Maresa, lo stesso, tutte città del sud che risultano distrutte dall'invasione assira, quella di Sennacherib, quando nel 701 Sennacherib invade anche il regno del sud dopo aver distrutto il nord, e rischia anche di distruggere quello, si salva solo Gerusalemme e il re Ezechia. Michea scriverebbe dunque in quest'ultima parte dell'VIII secolo. Michea probabilmente, dal tono del suo libro e dall'interesse che lui ha, potrebbe essere come Amos un piccolo proprietario terriero che sente l'ingiustizia delle classi nobiliari, sacerdoti e non sacerdoti di Gerusalemme. È il suo obiettivo principale, i capi di Gerusalemme, i sacerdoti e i nobili. Al capitolo 3 c'è una delle accuse, insieme a quelle di Amos, tra le più forti del corpo profetico. Quando Michea scrive, proprio all'inizio del capitolo: io dissi, ascoltate capi di Giacobbe, voi governanti della casa di Israele, non spetta forse a voi conoscere la giustizia? Nemici del bene, amanti del male, voi togliete loro la pelle di dosso e la carne dalle ossa, divorano la carne del mio popolo, gli strappano la pelle di dosso, ne rompono le ossa e lo fanno a pezzi come carne in una pentola, come lesso in un calderone. Questo è un testo fortissimo. Il popolo è mangiato dai potenti come si mangia il lesso nella pentola, a pezzettini e lessato ben bene. È fortissima questa immagine. I potenti dunque si nutrono del popolo. Che Michea fosse un piccolo proprietario terriero lo si capisce dal fatto che al capitolo 2 se la prende contro coloro che usurpano i campi altrui, prendono le case degli altri, sono avidi di campi e se li prendono, sono avidi di case e le usurpano. E chi potrà restituirmi i campi che stanno spartendo, si dice al versetto 4. Qui si capisce che la cosa lo sta toccando da vicino, dunque uno dei tanti contadini proprietari di un campo, dei piccoli proprietari a cui i nobili prendono quel poco che quel piccolo proprietario ha. E l'accusa poi prosegue per buona parte del capitolo 2. Opprimono l'uomo e la sua casa, dice ancora il versetto 2, il proprietario e la sua eredità. I potenti sono i latifondisti che stanno prendendosi tutto quanto. Uomini corrotti, come dice il capitolo 3 al versetto 11, testo molto attuale, versetti 10 e 11, anzi si può cominciare dal 9 volendo. Udite questo dunque, capi della casa di Giacobbe, governanti della casa di Israele, che aborrite la giustizia, che storcete quanto è retto, che costruite Sion sul sangue, Gerusalemme con il sopruso, i suoi capi giudicano in vista dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, i suoi profeti danno oracoli per denaro, osano appoggiarsi sul Signore, al Signore dicendo non è forse il Signore in mezzo a noi, non ci coglierà alcun male. Non si salva nessuno qua, sacerdoti, profeti e capi, tutti corrotti e tutti agiscono per lucro e per denaro. Quindi Michea è la controparte del sud di Amos. E in questo è, insieme anche a Osea, la radice del movimento deuteronomista. Capiamo come mai il libro del Deuteronomio è così forte nella difesa della giustizia, ha dietro di sé la predicazione di gente del genere, che alzava la voce contro l'ingiustizia dei cosiddetti potenti. Capite anche come mai in tutto il Deuteronomio c'è un solo testo, al capitolo 17, in cui si parla del re. Il re non è preso in considerazione, perché il Deuteronomio è un testo democratico. Ci sono il popolo, gli anziani, i capi del popolo, i capi famiglia, le donne, i bambini. Il Deuteronomio presuppone una società di uguali, ma non era così. Il Deuteronomio ha una visione ideale della società, che evidentemente è in polemica con la situazione reale che invece i profeti descrivono. Michea se la prende anche contro gli stessi profeti. Al capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11, se la prende come i profeti di mestiere che profetizzano soltanto ciò che è gradito all'autorità, che profetizzano soltanto il bene e lo fanno per denaro, ma in realtà sono menzogneri. Se voi prendete queste introduzioni così semplici al libro di Michea, qualunque introduzione inizia dicendo Michea, l'Amos del sud. Questo dimostra che Amos è molto più noto, Michea un po' meno, però è altrettanto forte. Il motivo per cui Michea è meno noto, sapete qual è? Perché di Michea il lettore medio conosce un solo testo, di cui poi riprenderemo qualcosa. Michea 5, colei che deve partorire partorirà, e tu Betlemme, città di Giuda, non sei la più piccola tra le città di Giuda. L'unico testo che è finito nel Nuovo Testamento è l'unico che abbiamo in mente. E con quel testo cancelliamo tutto il resto del libro, che in realtà è durissimo nei confronti dei potenti dell'epoca. Questo vi dà la misura di come bisogna stare attenti a non estrapolare un versetto dimenticando poi il resto dei sei capitoli, perché Michea è anche e soprattutto il resto. E un altro testo interessante per quanto riguarda il culto è un brano abbastanza noto al capitolo 6, con questo possiamo anche concludere, è un brano in cui Amos, Michea al capitolo 6 si chiede qual è il tipo di culto che allora vuole il Signore. Che cosa dovremmo fare noi per vivere un culto positivo? Il capitolo 6, nei primi 8 versetti, è un celebre processo che Michea intenta al popolo, usando uno schema tradizionale nel linguaggio profetico, che è quello che l'ebreo chiama il rib, il giudizio, uno schema con cui il profeta istituisce una sorta di processo fittizio in cui il popolo è l'imputato, Dio è la parte lesa e vengono chiamati a testimoni il cielo e la terra per far capire che cosa il popolo ha fatto. Qui i monti e i colli vengono chiamati a testimoni. E il ritornello, siamo in quella che la liturgia romana chiama la settimana di passione, la quinta di Quaresima, il ritornello è famoso: popolo mio, che male ti ho fatto? L'avete tutti in mente dalle lamentazioni del Venerdì Santo. In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto. È questo che ho fatto di male, dice il Signore. E il popolo si chiede, al versetto 6, con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Che cosa vuole il Signore? Il culto esteriore? No. Nemmeno se facessi sacrificio del mio figlio. Qui tra l'altro il testo è forte perché fa riferimento a usanze reali. Il primo libro dei Re, capitolo 16, ci ricorda che quando il re di Gerico ricostruì Gerico in epoca monarchica, fondò la città sul suo primogenito. Questo era abbastanza normale. Si sgozzava il figlio, con il figlio si bagnava la pietra di fondazione e poi si seppelliva il figlio sotto la pietra, e questo era il segno che la divinità non avrebbe mai mancato di proteggere quella città costruita col sangue del figlio del re. Era un'idea abbastanza frequente, a noi fa inorridire, ma la Bibbia ne parla. E qui, tra l'altro, si cita quell'usanza, ma in negativo. Non c'è sacrificio che possa servire per placare il Signore. Il testo è molto polemico nei confronti del culto di Gerusalemme. Ulteriore elemento che ci fa capire come Michea non sta a Gerusalemme. A Gerusalemme queste cose difficilmente le potevi scrivere, anche in quell'epoca. È la città del Tempio, immaginate voi uno che come Geremia va nel Tempio a criticare il Tempio, dopo 2 secondi il meno che può accadergli è trovarsi in galera, il meno che può accadergli. Cosa vuole il Signore? Il versetto 8 è molto famoso e anche molto bello. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. 3 cose, dice Michea. Praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. E qui Michea di fatto sintetizza, non si sa quanto consapevolmente, se questo è Michea storico o se questo non è Michea ma è un redattore, allora consapevolmente, i 3 profeti che lo hanno preceduto, che sono Amos e Osea, ma poi ce n'è un altro all'epoca di Ezechia di cui non si è parlato perché non è nel nostro programma, ma il più grande profeta dell'epoca, Isaia. E allora qual è il messaggio dei primi 3 grandi profeti che Michea riassume? Amos, praticare la giustizia. E senz'altro praticare la giustizia è una frase che in Amos costituisce il perno del libro. Amare la bontà, in ebraico è amare lo chesed, amare l'amore. Chesed è mal traducibile, ma è l'amore, la fedeltà anche. È in fondo il messaggio della prima parte di Osea. Il Signore che ama il popolo nonostante i suoi tradimenti, e non ho citato perché Osea l'ho un po' più trascurato, il capitolo 11, che nel libro di Osea inizia così: quando Israele era un bambino, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. A Efraim insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non capirono che avevo cura di loro. Li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come uno che solleva il bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. È un testo straordinario questo, di Osea, e poi Dio si chiede: che devo fare con questo popolo che è duro a convertirsi? Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Che devo fare? Li distruggo tutti, dice il Signore. Li dovrei distruggere tutti. E poi aggiunge al versetto 9: non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché io sono Dio, non sono un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò a te nella mia collera. Quindi Osea, rispetto a Amos, è ben diverso, annunzia l'amore di Dio. E allora praticare la giustizia, amare l'amore e poi camminare umilmente con il tuo Dio. Questo è il messaggio principale della prima parte di Isaia. Ricordate Isaia 7, l'oracolo dell'Emanuele, la guerra cosiddetta siro-efraimita, quando il nord invade il sud e il cuore del re Acaz si scioglie come il fumo al vento, e il messaggio di Isaia: la giovane donna concepirà e partorirà un figlio. Ma prima di quello cosa dice Isaia? Se non crederete non avrete stabilità. È un messaggio tutto centrato sul credere. Tra l'altro è un gioco di parole in ebraico, perché è lo stesso verbo in forma normale, in forma ifil, il verbo aman, che significa credere ma anche essere stabile. E quindi in un solo versetto Michea riassume il cuore di tre profeti: la giustizia, l'amore, la fede. È difficile dire, ripeto, se questo è un versetto di Michea o se questo è il redattore del libro dei 12 profeti, che di fatto ha riassunto un intero messaggio. Credo che qui sia più Michea, perché nel contesto, se togliete questo versetto, il contesto intero rimane monco. E allora è un profeta del sud che riprende il messaggio dei profeti che ha ascoltato. Siamo forse 40 anni dopo Amos, 20 anni dopo Osea, quasi contemporaneo di Isaia, e durante l'invasione assira Amos fa fare un passo avanti alla predicazione dei profeti, riesce a sintetizzare la giustizia con l'amore, con la fede. Bene, sono 5 alle 6, per cui credo che ci possiamo anche fermare qua. Il prossimo profeta domani è Sofonia, e questo ci porta quasi un secolo dopo, perlomeno una cinquantina d'anni più tardi almeno. In realtà c'è un motivo di questo salto, lo anticipo ora. Come mai da Michea, che siamo alle soglie della fine dell'VIII secolo, durante il regno di Ezechia, si passa improvvisamente con Sofonia al regno di Giosia, e quindi alla fine del VII secolo. Qui bisogna conoscere la storia di Israele. Ezechia muore nel 687, gli succede il figlio Manasse, che regna per più di 40 anni, quasi 45. Manasse si allea con gli Assiri, ne diventa vassallo, questo lo sappiamo anche dagli annali assiri, a un prezzo. Manasse compra 45 anni di pace e stabilità al prezzo dell'introduzione delle usanze assire a Gerusalemme, comprese quelle religiose. Il che significa che testi come quello del Deuteronomio, che presupponevano una tendenza ormai chiara verso il monoteismo, testi come quelli profetici, difensori della giustizia sociale, non potevano essere ammessi alla corte di Manasse. Vigeva la legge assira, le usanze assire, e quindi un altro tipo di approccio alla realtà. Quando Manasse muore, gli succede il figlio Amon, che dura poco, perché dopo 2 anni una congiura di palazzo, nel 640 lo fa fuori e i sacerdoti del Tempio mettono come re il giovane Giosia, il bambino Giosia aveva 8 anni, che in realtà era un re fantoccio, mettono Giosia nipote di Ezechia. Siamo nel 640 e la voce dei profeti ritorna dunque sulla scena. E quindi c'è un piccolo vuoto tra Michea e Sofonia. Seguito alla prossima puntata.